In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò, colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Ci sono delle pagine del Vangelo che quanto più si leggono, tanto più si scoprono delle cose nuove. Ci sono delle pagine del Vangelo che sono una ricchezza immensa in quanto rappresentano la realizzazione di quell'ideale di vita umana che il Signore ha inscritto in ciascuno di noi come desiderio. Desiderio quasi dell'impossibile. Però qui ci troviamo in una situazione dove l'impossibile è reso possibile in una persona. Ciò che stupisce è la serenità, la docilità di Maria nei confronti di questo messaggio veramente sconvolgente. Perché l'angelo le dice: «Tu diventerai la madre del Messia». E Maria desidera sapere come avverrà questo, com'è possibile. Perché Maria è una ragazza, mette sui 14-15 anni, di povera gente, dove non ha propriamente una casa. Vivevano allora come in delle grotte scavate nelle pareti della roccia, quindi una vita umilissima, e fino allora aveva svolto in casa tutti i lavori che fanno le ragazze via via che crescono e imparano i diversi lavori per diventare madre di famiglia. E i lavori da fare sono andare a prendere l'acqua e raccogliere la legna per il fuoco. Quello che stupisce è la serenità con cui questa ragazza accoglie questo messaggio straordinario e docilmente non dice neanche di sì, dice subito: «Come avverrà questo?» Dove il come avverrà suppone già l'avere detto di sì, dove la domanda è sull'esecuzione, sulla realizzazione. E questo ci sorprende perché Maria vede immediatamente che ciò che il Signore le propone in fondo corrisponde in modo massimamente pieno anche all'espirazione della sua vita. Questa coincidenza fra la proposta, la parola del Signore e ciò che la Madonna sente nella profondità di sé. Questa è la grande diversità che c'è fra noi e Maria. Anche di fronte ad una parola giusta che il Signore ci indica, oppure una parola vera, noi diciamo sì, però, sì, ma, sì, però ci penso un po' sopra, dove c'è sempre un residuo di riserva nei confronti del Signore. Il motivo è che in noi esiste questa forma di resistenza a fidarci del Signore. Questa forma di resistenza a fidarci del Signore è quella che si chiama il peccato originale. Il peccato originale non è una cosa accaduta chissà quando, chissà dove, ma è quello che accade a me e a te tutti i momenti della vita in cui dobbiamo fare una scelta, dove la nostra tendenza è fare quello che vediamo noi, senza tener conto, anche come criterio, unità di misure, di giudizio, la parola del Signore. Nel racconto del peccato originale, qual è stato il punto in cui è caduto tutto? È stato quando l'uomo ha dato ascolto ad un'altra voce che non era Dio. Egli quindi ha prestato ascolto a Dio e all'altro, notate appunto. Per cui l'uomo si mette come criterio di valutazione e di ciò che ha detto Dio e di ciò che viene detto da altre voci. È la situazione che porta l'uomo dopo a sentirsi nudo, perché non ha nessun riferimento, non ha nessuna protezione. È come i bambini, taloro che da una parte smettono di dar retta al babbo e alla mamma, nello stesso tempo cominciano a dar retta ugualmente alle persone di fuori, capite? Questo è un periodo tremendo, perché è un periodo di possibile sbandamento da tutte le parti. Bene, l'uomo di fronte a Dio ha cominciato ad avere un altro criterio di valutazione rispetto a ciò che teoricamente, perché Dio è il massimo valore, no? È la verità assoluta. Però di fronte a Dio l'uomo si dice con riserva, vediamo. Ecco, ciò che vediamo in Maria è precisamente la limpidezza con cui ascolta. E quello che ascolta è veramente imprevisto, imprevedibile, e infatti rimane turbata di fronte a un fatto nuovo. Questo fatto nuovo però non le fa perdere la intelligenza, non abbandona la ragionevolezza, ma pone delle domande. Per cui le domande che Maria pone sono domande che si riferiscono al come fare bene, non di modo purché sia, non passivamente, ciò che il Signore le ha indicato. Questa limpidezza di Maria, questa trasparenza di Maria, questa ragionevolezza di Maria ci indica che in lei c'è una libertà, una serenità che noi non abbiamo. Questa serenità e questa libertà, questo splendore di Maria nei confronti di Dio significa oggettivamente, come fatto, che lei non ha avuto il peccato originale. Seguite. Per cui l'Immacolata Concezione significa che Dio ha donato a lei la vittoria piena della redenzione di Cristo. Possiamo dire che la Madonna è il primo cristiano ben riuscito. Noi quindi, ascoltando ciò che il Signore ha compiuto in lei, noi veniamo sostenuti nella fiducia, perché la stessa redenzione che ha operato in lei efficacemente, e c'è stata la risposta adeguata da parte sua, è la stessa redenzione che giorno dopo giorno sta agendo in ciascuno di noi. Solo che il Signore deve lavorare un po' di più, perché noi siamo continuamente così, un po' sì e un po' no, ed è per questo che il Signore bisogna che continuamente ci guardi e ci sostenga e ci riprenda come un genitore nei confronti di un figlio che vuole tentare la sua libertà come autonomia, come indipendenza. Solo che questa idea dell'indipendenza assoluta dell'uomo è sbagliato, perché l'uomo non è Dio, e questo è il problema. E quindi occorre che l'uomo non sia dipendente da nessun altro se non che da Dio e dalle persone che in qualche modo lo aiutano ad ascoltare e a seguire la parola del Signore, che è la parola di verità e di felicità dell'uomo. Per cui il desiderio di felicità che il Signore ha messo in ciascuno di noi non è altro che il desiderio che anche in noi si realizzi ciò che è accaduto in Maria. Perché anche in noi si realizzi quella limpidezza, quella serenità, quella prontezza di giudizio, di valutazione nelle diverse situazioni che ci permette di seguire il percorso, di seguire quella storia buona che il Signore ha stabilito per ciascuno di noi e sta realizzando giorno dopo giorno mediante l'azione di redenzione e di salvezza di nostro Signore Gesù Cristo.